in paga.
Ah, ecco, una minaccia.
No, faccio l'affare, no, si contratta.
Bene, allora continuiamo a recuperare le possibili malattie della vita interiore, della vita umana, a cui la spiritualità può in qualche modo risultare essere una salvezza, cioè una guarigione. Abbiamo visto la disattenzione, la presunzione, questo discorso sulla verità, penso che sia molto bella, anche se magari richiede un po' complessa, quindi richiederebbe forse un po' di approfondimento. Un'altra malattia è la disattenzione, ma non sto qui a recuperarla, c'è tutto il tema dell'attenzione proprio a cui ho accennato prima, ma magari se, appunto, visto che daremo le dispense, lo troverete sulla dispensa. Vorrei fermarvi invece su una parola, una malattia proprio di cui noi siamo immersi, siamo segnati profondamente, in Occidente soprattutto, che è la malattia del dualismo, della dualità. Questo prendo sempre più consapevolezza che è un tema molto importante ed è strettamente connesso, proprio collegato con la vita spirituale, con la spiritualità. Quindi possiamo dire, se la malattia è il dualismo, la dualità, la spiritualità ci riconduce all'unità di noi stessi. O se vogliamo, ci riconduce alla pace di noi stessi. Un altro etimo importante, vedete che uso molto l'etimologia perché credo che dobbiamo recuperare il significato profondo delle parole, che abbiamo svuotato spesso i significati. La parola pace, shalom in ebraico, Ezechia in greco, significa anzitutto letteralmente essere interi. Quindi la persona pacificata, la persona in pace, è la persona che vive nella sua interezza, cioè non duale, senza la dualità. Ma noi siamo proprio poco in pace con noi stessi, come dicevo all'inizio, siamo tutti un po' frantumati, siamo dispersi. Ecco, vivere una vita spirituale ci può unificare, ci ricongiunge alla nostra verità. Il problema è che noi non ci accettiamo nella nostra unitotalità. Ci separiamo, siamo frantumati perché molta verità di noi stessi non la vogliamo riconoscere, consciamente o inconsciamente, e quindi viviamo separati, frantumati nella nostra verità profonda. Ci sono delle zone d'ombra con cui non veniamo, non facciamo pace, non veniamo in contatto, le teniamo sempre un pochino distanti da noi. Ora, questo discorso sulla dualità, sul dualismo, che è una malattia, e sull'unità, Dio è uno, è interessante, e noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, mi porta ad approfondire, e vi propongo come piccola riflessione questa mattina, un tema fondamentale, centrale per la spiritualità, di tutte le spiritualità, anche se viene chiamato in altri modi, che è la santità. Chi è il santo in ultima analisi? O meglio, proviamo a definire la santità. La morale cattolica purtroppo non ci ha aiutato molto ad approfondire bene che cosa si intende per santità. Io credo che la santità sia innanzitutto la possibilità di integrazione della propria ombra. Questa è santità. La santità è l'uomo che integra in sé anche la propria ombra. Vi leggo un passo che ritengo molto importante, anche se un po' lungo, ma l'importanza di questo passo fa accettare anche la lunghezza. e la parte iniziale di un libro, uno splendido libro di Leonardo Boff, che è di quella compagnia di amici, ecco, della teologia della liberazione. Leonardo Boff ha come incipit di quel libro, che non so se è ancora in commercio, visto, la stanno ristampando, meriterebbe una lettura, è il libro che ha scritto su San Francesco, un libro veramente, l'ho trovato, datato, nel senso che è stato scritto molti anni fa, ma di un'attualità impressionante. Ecco. Lui scrive: in ogni grande santo convive sempre un grande demonio. Le vette della santità fanno da contraltare agli abissi dell'umana fragilità. Dietro il santo si nasconde un uomo che ha conosciuto gli inferni degli abissi umani, la vertigine del peccato, della disperazione, della negazione di Dio. Il santo ha lottato come Giacobbe con Dio ed è uscito segnato da questo combattimento. Nel cuore di ognuno abitano santi e demoni. La passionalità ha radici in tutto il tessuto umano, istinti di vita, di morte lacerano l'interno di ogni persona, impulsi di ascensione, di comunione col diverso e di donazione convivono con le tensioni dell'egoismo, del rifiuto, della meschinità. Tutto questo non è assente dalla vita dei santi. E se sono santi è perché avvertirono tutto questo, ma non consentirono alle energie distruttrici, al contrario, seppero affrontarle, non soggiacere e canalizzarle per un progetto di bontà. Nel santo siamo sempre di fronte a una forza che si presta sia alla costruzione che alla distruzione. Può prendere le persone, possederla, sia in vista delle espressioni più alte dell'amore come di quelle più basse dell'odio. Odio e amore sono articolazioni di una stessa passionalità. È una stessa energia che li percorre, sebbene in direzioni opposte. La coesistenza di questi due poli non può essere distrutta, essa può e deve tuttavia essere canalizzata e orientata. Ecco, credo che sia una citazione splendida perché ci riporta al centro dell'umano. Il santo è colui che unisce, fa sintesi in qualche modo, abbraccia tutto questo aspetto del demoniaco e del divino che in sé non getta via nulla, ma se riesce piano piano canalizza anche le forze distruttrici per un bene. Quindi il santo è colui che ingloba, integra. Quindi il santo non è l'uomo integerrimo, è l'uomo integrato, integrale. È integrale tutto ciò che porta in sé, racchiude in sé, tutto ciò che è necessario che abbia. Pensate al pane integrale, no? Integrale ha tutti i suoi elementi, poi li abbiamo raffinati i pani, no? Ecco, il santo non è l'uomo raffinato. È l'uomo integrale. Quindi capite che la santità, come la vita, non è mai questione di perfezione. L'uomo non è l'essere perfetto, moralmente inteso. L'uomo è, possiamo dire, è perfetto nel senso greco del termine, che trovi, voi sapete che Gesù dice siate perfetti, ma la perfezione non è una perfezione morale, quella a cui Gesù invita. Perfezione nel Vangelo vuol dire completezza, completezza, integralità. Noi purtroppo abbiamo identificato santità con perfezione morale, quindi come qualcosa dove ci deve essere l'assenza dell'ombra, assenza di aspetti negativi, assenza di desideri perversi, avanti così. Pensiamo, ecco, abbiamo identificato perfezione con purezza morale, questo è stato un disastro. Un disastro perché perché abbiamo, non abbiamo contribuito a fare dei santi, a far crescere dei santi, ma delle persone con dei deleteri e distruttivi sensi di colpa. Questo è stato l'obiettivo, di aver identificato santità con perfezione morale. Perché se uno poi si sente dentro queste forze demoniache, distruttrici, dice, ma io no, non posso averlo, io sono cristiano, ecco, non posso mica avere questo. Cosa vuol dire? Capite, se non diventiamo integrali in questo senso, rischiamo di diventare integralisti, facendo un sacco di male a noi stessi innanzitutto. Quindi il santo è l'uomo consapevole che l'ombra, la passione negativa, il male che si porta dentro, non può essere distrutto. Può essere tenuto sotto controllo, gestito, con delle ripercussioni psicologiche devastanti. Perché se tu tieni sotto pressione per una vita alcuni aspetti negativi della tua personalità, alla fine o impazzisci, oppure se veramente ha delle ricadute gravissime sugli altri. Ecco, la santità intesa come perfezione morale l'abbiamo identificata con la cosiddetta vita virtuosa. La vita virtuosa è quella che pensa, si illude, che possiamo arrivare a avere soltanto la luce, la bontà, la positività dentro di noi. Le zone ombratile, il demoniaco, deve essere spazzato via. Ecco, il discepolo di Gesù non è chiamato a diventare virtuoso, ma santo. È tutta un'altra cosa. Christian Bobin, un grande poeta francese, scrive una cosa molto bella, dice: la santità ha così poco a vedere con la perfezione che ne è l'assoluto contrario. La perfezione è la viziata sorella minore della morte. La santità è il gusto forte della vita così com'è, una capacità infantile di rallegrarsi di ciò che è senza chiedere nient'altro. Un altro aspetto, il santo come uomo virtuoso è molto pericoloso perché può anche essere senza macchia, ma nei suoi rapporti sarà sempre molto rigido, senza cuore. Difficilmente troverai della tenerezza o dell'umanità in un santo del genere. Una santità malamente intesa ha indurito ieri come oggi donne e uomini, riducendoli a persone intransigenti, dure con se stesse e con gli altri. Willis Jäger, si dice Jäger. Non so se lo conoscete, questo personaggio ha scritto dei testi, secondo me, molto interessanti, un libro fondamentale, L'essenza della vita, sentito. Jäger dice, ci è sempre stato presentato un modello irraggiungibile e perfetto della vita dei santi, provocando molta frustrazione a livello di formazione della personalità. Non è affatto necessario che l'essere umano sia perfetto, l'importante è raggiungere un'integralità. Se non riusciamo ad armonizzare questo dualismo presente in noi, continuiamo ad essere esposti alle forze distruttrici della lotta in atto. Quindi il santo come colui che riesce a integrare gli opposti, è quello che l'Oriente chiama armonia degli opposti. Il santo evangelico non abolisce nulla, ma tutti gli impulsi della vita li accoglie e li fa ruotare attorno a un centro incandescente, per cui non avrà paura di nulla, di ciò che si troverà a vivere, anche se la morale corrente lo riterrà sempre impuro, cattivo, non importa. Accogliere tutto e mettere tutto a contatto con questa sorgente incandescente che purifica. André Lignot, non so se avete letto qualcosa di questo, è un prete francese, tradotto in italiano un libro splendido che vi suggerisco, La via dell'imperfezione di André Lignot. Scrive: tutto può essere trasformato in grazia, persino il peccato, diceva Agostino, persino la nostra sessualità ferita, le nostre nevrosi, a condizione di farne un'occasione per aprirsi, per accogliere e condividere. Avremmo perciò torto a disprezzarle. Dobbiamo farne buon uso, invece. Sono materia di santità. Che bello, eh? Anche gli aspetti imbratili che ci fanno tanta paura, con cui veniamo in contatto e che ci spaventano, può diventare materiale di costruzione per la nostra santità, cioè per la nostra perfezione, per il nostro compimento umano. L'importante è farle ruotare intorno a questo centro incandescente. Agli occhi di Dio non c'è nulla in noi che meriti di essere buttato via. A volte noi ci butteremo via totalmente, ci disprezziamo, perché non siamo corrispondenti a quell'idea moralistica di santità che ci viene spesso proposta. Ecco i sensi di colpa, ecco le frustrazioni. Ma come si fa a vivere così? La negatività, l'ombra, in quanto accettata, perde alla fine la sua potenza devastante. Quindi la questione non è uccidere, è ammansire la nostra ombra. Addomesticarla perché è fatta entrare in contatto con appunto il nostro centro incandescente. C'è nell'iconografia classica una bellissima immagine, San Girolamo, l'avrete vista, Girolamo, questo grande padre, no? Che lui nel suo studio ha sempre accanto, accovacciato una belva, un grande leone, che non è morto, non l'ha ucciso, è lì che dorme come un cagnolino tranquillo, mansueto. Questa è una bellissima immagine, perché questo uomo alla fine della sua vita, saggio, non ha ucciso i demoni che si portava dentro, li ha addomesticati. Ecco, la spiritualità è proprio questa, la spiritualità, questo attingere allo spirito, questo frequentarsi con pazienza, alla fine addomesticherà anche tutte le ombre, le negatività, che noi vorremmo invece strappare, uccidere, devastare. Rainer Maria Rilke, questo grande poeta, scriveva: se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Interessante, eh? Se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. L'integrazione, il compimento dell'essere, quindi la santità, è il frutto maturo di continui avanzamenti e ritirate, di ascese e cadute, di rinunce e recuperi, fino al punto di cristallizzarsi in un centro forte che tutto attrae e armonizza. Gregorio di Nissa diceva: nella vita spirituale si va di cominciamento in cominciamento attraverso inizi sempre nuovi che non hanno fine. Capite? Il santo non è quello che sta in piedi sempre, è quello che si rialza in continuazione, Abbiamo un'idea di perfezione, abbiamo un'idea di veramente malsana, di purezza. Pensate l'importanza che abbiamo dato noi cattolici al concetto di purezza. Poi trasferendola quasi completamente sul versante della sessualità. Ancora oggi il Catechismo della Chiesa Cattolica riserva al tema della purezza diversi numeri, ma non ha nulla di evangelico. La purezza non è una categoria evangelica. È vero che Gesù nel discorso delle Beatitudini dice «beati i puri di cuore», ma non intende certamente la purezza sessuale. E neanche quella morale in genere. Purezza, evangelicamente parlando, significa capacità, possibilità di lasciarsi attraversare dalla luce. Un diamante è puro perché è solo pura possibilità di lasciarsi attraversare dalla luce. E visto che la luce è dentro di noi, quindi l'uomo puro è quello che questo lungo cammino di spiritualità permette a questa luce di attraversarlo. Interessante che nel Vangelo Gesù, quando nella parabola del grano della zizzania, dicano al padrone del terreno: ma sta crescendo della zizzania, andiamo a strapparla. E invece viene detto no. Perché? Se tu strappi, ti perdi anche l'aspetto positivo, capite? Vedete l'importanza, no? Pensate allo yin, lo yang, no? Dell'estremo oriente, ecco, del taoismo, no? Questa figura che secondo me è perfetta per esprimere questa integrazione. Il cerchio, no? Il cerchio che è la forma perfetta, è costituito da due zone, una di luce e una di ombra, bianco, nero, femminile, maschile, no? Dove è la perfetta coincidenza tra questi due opposti che crea la perfezione. Ma non perché c'è solo il bianco, non perché c'è solo il giorno, non perché c'è solo il positivo, no? Ecco, l'uomo spirituale è l'uomo che arriva finalmente alla santità intesa come integrazione delle due parti. Senza strappare nulla, la zizzania non la si strappa, perché Isaia l'aveva già visto lontano quando dice che verrà il tempo in cui l'agnello può dimorare con il lupo, senza bisogno di uccidere il lupo. Nella vita spirituale non si uccide nulla. Si tiene insieme, si accoglie. Il santo accoglie il diabolico, le forze separatrici, che si porta dentro per un cammino simbolico di unità, di comunione. È curioso che i grandi santi, Francesco anche, lo troviamo nei Fioretti, questa idea, i santi, gli autentici santi, sono quelli che più vanno avanti, più si scoprono abitati da zone negative. Cioè, capite, la santità autentica è quella di una lettura sempre più consapevole della propria negatività, non quella che dice, guarda quando sono bravo non ci sono più zone negative, è il contrario. È l'uomo vero, integrale. Un altro aspetto, secondo me fondamentale, cui la vita spirituale è salvifica, riguarda tutto il tema del silenzio. Il silenzio. La vita spirituale, la spiritualità, ci aiuta a vivere la dimensione del silenzio. Oggi viviamo in un'epoca, io la chiamo l'ultimo tabù, il silenzio. Ormai non si può più parlare di silenzio, perché il silenzio è inteso come qualcosa di negativo. Chiedete alle persone un po' di silenzio, vanno in crisi. al tempo stesso si cerca fortemente il silenzio. C'è questa grande discrepanza, no? Questo è impressionante. Perché il silenzio in qualche modo dice qualcosa di te, ti mette nelle condizioni di ascoltare qualcosa di te, e questo fa paura, diciamo prima, può sconvolgere. Quindi abbiamo bisogno di essere sempre sotto rumore, essere sempre in qualche modo in contesti rumorosi. E qui, attenti, io non intendo il silenzio nella spiritualità, non è mai mera assenza di parole, perché una persona che non parla non è ancora detto che sia silenzioso, può essere muto, che è tutta un'altra cosa. Qui silenzio è far tacere, tacitare non soltanto la parola che è essenziale, ma anche il pensiero, le immagini, i desideri. Un uomo silenzioso è un uomo che appunto fa cadere tutto questo, no? Mente e corpo. Questo è l'uomo silenzioso, colui che fa cadere mente e corpo. Però capite che fa paura, e chi lo ricerca fa molta fatica a ricercarlo, perché oggi viviamo in un contesto dove si vive tutto tranne che il silenzio, siamo bombardati, malati di immagini, di pensieri, di desideri, tutto continuamente. È interessante che ci stiamo avvicinando a una commercializzazione del silenzio. Provate a pensare alle spa, che vanno tanto di moda, no? Le spa come questi luoghi di benessere. Se voi leggete la pubblicità di molte spa, vengono presentate come oasi di silenzio. Cioè, tradotto, noi per far fare, esperire esperienze di silenzio alla gente, abbiamo bisogno di farle pagare. Oggi il silenzio è a pagamento. È impressionante questa cosa. Cioè, il silenzio sta diventando nella nostra cultura un lusso, un lusso. Che poi non è così vero, perché andate in una spa, ci sarà sempre un po' di musichetta. La musichetta che troviamo poi negli ascensori, perché vuoi mettere 12 secondi di silenzio, quindi musica anche nell'ascensore, musica nelle sale d'aspetto, musica dappertutto. Ma quello chiamerei rumore più che... No? Abbiamo bisogno sempre, no? Perché il silenzio può mettere in crisi. Al Salone del Libro di Torino c'era una stanza dove è stato ricreato il silenzio assoluto, no? Non so se fosse a pagamento, comunque mi hanno fatto... Dove si poteva fare esperienza del silenzio, quindi talmente, no? Capite la stanza del silenzio? All'ONU non c'è una cappella, c'è proprio la stanza del silenzio, voluta dal grande, quel grande Dag Hammarskjöld, no? Che ha voluto lui quando era responsabile, direttore dell'ONU, questa stanza del silenzio. Allora, se me lo permettete, cosa che farete di sicuro, ecco, cioè fate silenzio e io continuo a parlare. Vorrei approfondire questa tematica, perché il silenzio come santità è una delle prerogative fondamentali di un'esperienza spirituale, ovviamente. Allora, in che senso il silenzio può guarirci? Da che cosa ci può guarire, visto che la salvezza è guarigione, no? Ecco, allora vorrei ripercorrere tre aspetti fondamentali dell'importanza del silenzio. Perché il silenzio è importante? Anzitutto perché con il silenzio è possibilità, anzi è condizio sine qua non, è condizione fondamentale perché ci possa essere l'ascolto. Se non c'è silenzio non ci si può ascoltare, capite? Non c'è l'ascolto, Allora, il silenzio è condizione fondamentale perché sia possibile l'ascolto dell'altro, di sé e dell'alto. Quindi vediamo il silenzio come condizione di ascolto dell'altro, del tu. Ecco, qui bisogna fare una premessa però. Io con l'altro dialogo. Se io non faccio silenzio, non permetto all'altro di rispondermi, di interloquire, di conseguenza il mio parlare diventa meramente monologo. Provate a pensarci, molti dei nostri dialoghi si riducono a monologhi. Ecco perché è importante il silenzio in una relazione. Per poter ascoltare l'altro. Poi vedremo che non è soltanto ascolto di parole, abbiamo detto. Ma la premessa è questa. Nel dialogo è fondamentale la parola. Perché il silenzio ha a che fare anche con la mia parola pronunciata? Perché la parola ha bisogno di fecondarsi nel silenzio per poter dire qualcosa. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono parole nostre durante la giornata che non dicono nulla e si chiamano chiacchiere. Io incontro spesso persone che mi parlano mezz'ora e non mi dicono nulla. Parlano e non stanno dicendo nulla. Non so se vi ricordate, avete presente quell'opera teatrale, secondo me è geniale, forse una delle opere più grandi del Novecento, di Samuel Beckett, Aspettando Godot. Ci sono questi due personaggi sul palco che parlano tutta la pièce, tutto il tempo, senza dire nulla. Parlano. Cosa voglio dire? Voglio dire che la parola ha bisogno di dimorare nel silenzio per poter dire qualcosa, per diventare feconda, altrimenti è mera chiacchiera, vuota. Non sensata. E nel dialogo, d'altra parte, i padri dicevano che Gesù è nato, Gesù è stato partorito dal silenzio di Dio. Gesù è partorito dal silenzio di Dio. La parola, vedete, la parola feconda è nata dal silenzio. Abbiamo bisogno di tempi in cui far silenzio perché le nostre parole acquistino una fecondità. Se siamo immersi nel caos, nel rumore tutto il giorno, dove fecondano le nostre parole? Della televisione? Dei discorsi banali che conduciamo durante la giornata? Capite? Manca il terreno. Il silenzio poi è necessario per l'ascolto dell'altro. La mancanza di silenzio ci ha fatto perdere la capacità di ascolto. Quante volte, ditemi, se sentiamo gli altri ma non li ascoltiamo più? A me capita, a volte di ascoltare, di sentire persone, magari quelle noiose, no? E intanto non le sto ascoltando, io penso già ad altro. Oppure sentiamo musica ma non l'ascoltiamo più. Noi sentiamo la musica in macchina, per strada, magari con le cuffie, magari mentre facciamo le pulizie in casa, no? Come sottofondo. Ma questo non è ascoltare musica, no? È sentire musica. La mancanza di silenzio ha confuso ascolto col sentire. Sentiamo tutto ma non ascoltiamo più nulla. Ecco, stare in silenzio, coltivare il silenzio ci, ci guarisce da questa incapacità di ascoltare. Quindi nella comunicazione, nel dialogo, chi riceve la parola sta in silenzio, non perché non ha nulla da dire, ma perché fa spazio all'altro. Ecco, fare silenzio e concedere spazio all'altro perché l'altro possa rivelare la sua essenza e la sua presenza. Ecco perché non è il silenzio, capite? Non è soltanto assenza di parole. Non è che io ti ascolto, io faccio silenzio, non di parola, ma faccio silenzio dei miei pregiudizi su di te, dei miei preconcetti, di quello che vorrei risponderti. Cioè io ti lascio spazio, ti concedo spazio, dimmi quello che sei. Rivelati per quello che sei veramente. Io faccio silenzio, silenzio anche delle immagini su di te, dei miei pregiudizi. Invece a volte capita che noi nel sentire l'altro sappiamo tanto già dove va a parare, oppure tanto so già quello che dice, quindi non ti ascolto neanche più, tanto ho già la mia risposta pronta. Invece no, noi stiamo uccidendo l'altro, perché gli impediamo di dirci quello che è veramente. Quindi il silenzio come utero capace di accogliere l'altro, questo è il silenzio. Io ti accolgo nella tua totale oggettività. Entra in me per quello che sei tu. Bisogna stare attenti che c'è silenzio e silenzio, ovviamente. C'è il silenzio accogliente che ascolta astenendosi appunto dal giudizio, che vive con empatia mettendosi a posto dell'altro. E poi c'è il silenzio sordo, quello che non ascolta. Allora sarebbe interessante interrogarsi di quale silenzio siamo capaci. Gianrico Carofiglio, che è un romanziere italiano, dice una cosa molto bella, dice in un suo romanzo: mi piace come ascolti, fai venire voglia di parlare. Poi c'è silenzio anche davanti a un'opera d'arte, ad esempio. Non c'è mostra in cui non c'è più un audioguida. Io sto imparando a non sopportare più, sono insopportabile oggi le audioguida in tante mostre. Sono di un prolisso che... Cioè capisci, anche di fronte a un'opera d'arte, ma questo vale, è l'opera d'arte ma anche una persona, cioè fare silenzio, in qualche modo lasciarsi raggiungere. Cioè, fare spazio perché l'opera d'arte mi parli, perché mi possa comunicare qualcosa. C'è bisogno di un vuoto perché l'altro, in questo caso un'opera d'arte, mi si comunichi. Questa si chiama contemplazione. La contemplazione è proprio questa capacità di accogliere, fare spazio all'altro nella soggettività. E questo vale anche per un'opera d'arte. E forse il vero silenzio nelle relazioni comincia quando le parole non bastano più. E quando in una relazione le parole non bastano più, nascono le carezze. Che cos'è la carezza? La carezza è proprio il gesto che muove una persona quando non trova più parole da dire. Di fronte a un'esperienza intensa di amore, cosa dici? Accarezzi. Di fronte a una persona che sta soffrendo, magari in un letto, o sta morendo, cosa dici? Quella situazione ti condanna al silenzio e fa nascere la carezza, cioè che è proprio la continuazione dell'assenza di una parola. È lì che nasce la carezza. Per questo che la carezza è un gesto fortemente poetico, perché la poesia, che cos'è la poesia? Inizia quando il comune parlare non dice più niente. Fossimo tutti poeti, eh? Perché ci sono molte situazioni in cui siamo condannati al silenzio e vorremmo ancora dire qualcosa. Solo i poeti trovano le parole giuste. E con la carezza però siamo capaci tutti di viverla. O dovremmo essere. Clarice Lispector, una grande... è una scrittrice brasiliana, la Lispector, non facilissima, è una scrittura molto, molto ermetica, dice: il meglio non è ancora stato scritto, il meglio è sempre fra le righe. Interessante, il meglio è fra le righe. Il silenzio dinanzi all'altro ci educa a saper leggere tra le righe della biografia dell'altro. Il silenzio ci aiuta nella pazienza di riuscire ad intuire ciò che non è ancora stato detto. Un altro può parlarmi. Il silenzio, il mio silenzio, questo silenzio attento, questo silenzio fecondo, mi aiuta a capire il suo non detto, perché più delle volte l'essenziale di una persona è proprio nel suo non detto. Quindi fare silenzio accogliente aiuta proprio a comprendere quello che l'altro, il non detto dell'altro. Occorre andare oltre le parole. Il silenzio aiuta anche la vista. Il silenzio ha a che fare con la vista. Sembra strano, ma è proprio così. Perché dobbiamo tornare a vedere da vicino la realtà, ad ascoltarla in silenzio, inginocchiarci a vederla da vicino. Provate a pensarci un attimo, noi operiamo sempre per via di astrazione, noi prendiamo tutto in maniera generale. Un gruppo di persone su un barcone sono immigrati, clandestini, rifugiati. Se fai silenzio e ti inginocchi, comprendi che c'è una biografia, c'è una storia, c'è un dramma, c'è un nome. Ecco, noi siamo abituati ormai a prendere tutto, a generalizzare tutto, e questo è dovuto proprio alla mancanza di silenzio. I musulmani sono terroristi, i detenuti delinquenti, i separati divorziati sono irregolari, e avanti così. Procediamo per astrazione, ma la vita non è astrazione, la vita è fatta di biografie. Con un inizio e senza fine. Perché una biografia ha sempre la parola inizio, ma mai la parola fine. Guardare da vicino in silenzio significa dare i nomi, chiamare per nome, dalla massa al conosciuto. Cogliere il singolo, sentirne l'odore, la sofferenza, la storia. Poi c'è l'ascolto di sé, abbiamo detto questo è l'ascolto dell'altro, l'ascolto di sé. Abbiamo bisogno di tornare ad ascoltarci, non sappiamo più chi siamo. Il silenzio della vita non è una vita di silenzio, stiamo attenti, eh. Non è questa la via dei monaci, quella dell'eremo. Il silenzio della vita, il silenzio dell'ascolto di sé, è anzitutto l'arte di far tacere le attività della vita, che non sono vita, per giungere all'esperienza della vita piena. No, Panikkar diceva una cosa interessante, diceva: spesso identifichiamo la vita con le attività, identifichiamo il nostro essere con i nostri pensieri, sentimenti, desideri, la volontà, con tutto quello che facciamo, abbiamo fatto, o quello che possediamo. Ecco, il silenzio della vita ci aiuta a non identificarci con tutto questo. Quando tutto tace dentro di noi, allora il tutto può emergere. Fare silenzio e diventare poveri, svuotarsi. Una vita silenziosa a livello esistenziale è vivere il vuoto. E il vuoto nella vita spirituale è fondamentale, il vuoto. Che non è assenza di, stiamo attenti. Il vuoto nell'accezione positiva è, come lo definisce Boff, un vasto oceano di energia gravida di possibilità. Questo è il vuoto. Il vuoto è lo spazio dove tutto è possibile. Ma bisogna appunto fare silenzio di tutte le cose che ci occupano. E noi siamo sempre preoccupati di tutto. Ma finché siamo preoccupati non potremo mai fare esperienza di questo vuoto dove tutto può diventare possibile. E far cessare i desideri, le immagini, le immaginazioni, le attese, le parole, le preghiere. Abbiamo bisogno di silenziare anche la vita religiosa, perché dire preghiere non è ancora pregare, è ancora parlare, ma Dio non ha bisogno di persone che parlino, Dio ha bisogno di emergere, emerge nel silenzio. Meister Eckhart dice: e quando tu non lo cerchi più con le tue preghiere, che Dio lo troverai, perché Lui finalmente si farà presente in te. Quindi il silenzio anche di fronte a Dio è fondamentale. Silenziare le nostre preghiere, le nostre domande, le nostre attese piene di attesa. Ecco. Dio non può emergere, ci vuole molto silenzio. Un silenzio che può coincidere con l'abbandono. Con l'abbandono. Forse è necessario esperire l'abbandono di Dio perché possa nascere Dio in noi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È l'esperienza ultima di Gesù, l'ultima. Ma è stata la più positiva perché Dio si è manifestato come vita per sempre. Il silenzio dell'alto, cioè il silenzio di Dio. Quindi da una parte appunto questo silenzio interiore che può far emergere il mistero. Vi leggo un passo di Luigi Verdi, qualcuno lo conosce Luigi Verdi, fondatore di Romena, questa esperienza molto interessante nel Casentino, in Toscana. Luigi Verdi dice: il silenzio ci apre a un tempo vuoto che ci permette di accogliere tutta la nostra debolezza e riallacciare rapporti con la nostra identità più profonda e autentica. Il silenzio fa rinascere ciò che dorme dentro di noi. Segna il limite della nostra capacità di capire davanti alla vita, al dolore, alla morte, davanti a Dio, e ci apre alla dimensione del mistero, dove l'intelligenza non basta più, ma ci conduce in un luogo in cui possiamo cominciare ad ascoltare. Giobbe prese a dire al Signore: ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non replicherò due volte. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Ecco, Giobbe alla fine arriva all'esperienza mistica. E mistica è proprio questo atteggiamento di mettere la mano di fronte alla bocca e tacere. Nel tacere dell'uomo c'è il parlare di Dio. Nel vuoto dell'uomo c'è la possibilità che Dio possa emergere, possa compiersi. Ma poi c'è anche il silenzio di Dio, che a volte può essere drammatico, il silenzio di Dio. E il silenzio di Dio lo si esperisce continuamente, nella nostra esperienza l'hanno sperimentato 6 milioni di ebrei. Ecco, un Dio che non interviene, un Dio che non si mette dalla parte dell'uomo, un Dio che non tocca l'esperienza, quello è silenzio di Dio, può essere drammatico. Allora entriamo veramente a contatto col mistero. Però la storia ci insegna, e anche la scrittura ci insegna, appunto con il silenzio di Dio sulla croce, ecco, che alla fine tutto è per un bene, come diceva Giuliana di Norwich. Alla fine tutto sarà per il bene. Dobbiamo in qualche modo anche riconciliarci con il silenzio di Dio, con il terribile silenzio di Dio. Perché Dio è la parola, ma non si esaurisce nel suo parlare. E ancora oltre. Ecco, la fede è credere che c'è un'opera che supera anche il silenzio di Dio. Bene, erano queste un po' i pensieri che mi sono venuti quando mi è stato affidato il tema salvezza e spiritualità. Dobbiamo recuperare, credo, fortemente la missione della spiritualità, intesa seriamente, intesa come percorso di vita interiore. E se intraprendiamo questo viaggio, questa modalità, facciamo proprio esperienza di salvezza, ecco, di guarigione di tutte queste nostre malattie interiori. Però bisogna iniziare, bisogna cominciare a percorrerla, è una via affascinante. Ho parlato tantissimo questa mattina. Alla faccia del silenzio. Ho parlato. Ma c'è silenzio e silenzio. C'è un silenzio che ascolta, un silenzio che dorme, un silenzio. Chissà che tipo di silenzio c'è. Abbiamo cercato
di ascoltare. Il famoso silenzio assenzio.
Una mezz'oretta possiamo far stare?